Il terremoto in Giappone è ancora a rischio, la centrale nucleare di Fukushima. Tokyo ha chiesto aiuto ad ONU e Stati Uniti, decine di migliaia le persone evacuate. Ancora impossibile un bilancio delle vittime, il sisma ha cancellato interi villaggi. Per diversi giorni chiuse tutte le grandi industrie. In Europa, Svizzera e Germania rivedono i loro programmi nucleari. La Gran Bretagna, impareremo dal Giappone. Fermo il governo italiano, la nostra posizione non cambia. 'Ndrangheta, 35 arresti in Lombardia, sequestrati 2 milioni di beni, droga, sanità, rifiuti, cantieri, locali alla moda, tra gli affari delle cosche calabresi. Emerse frequentazioni dei boss con i politici locali, penetrazioni, dice il GIP, nell'indifferenza della politica. Al PD non basta la mossa di Alfano sul processo breve per discutere della controriforma della giustizia, devono cancellare prima tutte le leggi ad personam, ma dal PDL per ora nessun seguito alla promessa del guardasigilli. In Libia le forze pro Gheddafi attaccano il piccolo centro di Zuara, a 100 km da Tripoli. L'ambasciatore francese all'ONU dice: entro la settimana potremo esaminare la risoluzione sulla no-fly zone. Una nave con 1.800 migranti partita da Tripoli vaga a 150 miglia dalle coste italiane. Ha chiesto di poter fare rifornimento ad Augusta, ma dal Viminale è arrivato un secco no. A bordo ci sono soprattutto cittadini marocchini. Bufera su Telecom, indagati Luca Luciani, prossimo direttore generale del gruppo, e l'ex amministratore delegato Riccardo Ruggero. Sono accusati di truffa, falso nell'inchiesta sulle SIM false. Crollo del titolo in borsa, meno 3%. Il tempo per domani: al nord e sulla Toscana è prevista pioggia, sulle altre regioni cielo sereno, poco nuvoloso. Sono le 19.32, buona serata dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio.
In Giappone, a oltre 72 ore dal terremoto e dallo tsunami, la situazione rimane drammatica. Per tutta la giornata di oggi si sono inseguite le notizie sulla centrale nucleare di Fukushima. Il reattore numero 2, che fa il titolo di tutti i network del mondo, è ancora a rischio. Mentre le squadre di soccorso stanno cercando a fatica di raggiungere le zone colpite, interi villaggi sono stati spazzati via dal mare ed è ancora impossibile fare un bilancio delle vittime. Le autorità hanno fatto capire che saranno come minimo molte migliaia. A Tokyo abbiamo raggiunto il giornalista italiano Paolo Soldano.
La situazione rimane drammatica nelle zone vicine alla centrale nucleare. Sono state evacuate al momento credo 64.000 persone più altre 80.000 in preallerta o in fase di evacuazione. Non c'è pericolo, almeno per quanto riguarda le fonti ufficiali, per città più lontane come Tokyo, per esempio.
Con il passare delle ore anche i giapponesi si stanno rendendo conto dell'entità del sisma. Sentiamo sempre da Tokyo Giovanni Maggioni, un cittadino italiano che si trova in Giappone.
Adesso abbiamo visto che circolano molte più immagini, soprattutto molte interviste a persone che si sono salvate. L'immagine che più mi è rimasta impressa è quella di uno tsunami che ha colpito le case di una città costiera, in particolare case grosse, e venivano spazzate via dall'impatto dell'onda come se fossero stati dei rametti, veramente agghiaccianti.
Le grandi industrie, anche quelle dell'auto e dell'elettronica, sono rimaste chiuse, hanno deciso che rimarranno chiuse per parecchi giorni. Il paese in parte è paralizzato, anche se si cerca un qualche tipo di normalità. Ancora Giovanni Maggioni.
La reazione dei giapponesi, dei tokyesi in particolare, a questa situazione è quello di un panico pacato. Tra ieri e oggi intorno a noi i giapponesi si comportavano bene o male come se fossero giorni come gli altri, si vedeva meno gente in giro, si vedevano verso le 6 i negozi chiudere, il razionamento dell'energia che comunque è stato molto sotto quello che ci si aspettava. Però dietro tutta questa tranquillità di superficie poi uno andava al supermercato e non trovava nessun bene di prima necessità.
Torniamo ora alla centrale di Fukushima. In diverse occasioni oggi le barre di combustibile nel cuore del reattore numero 2 sono rimaste scoperte. Le autorità giapponesi hanno chiesto l'intervento dell'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, e questa sera hanno anche chiesto aiuto agli Stati Uniti. Marco Sumini insegna fisica dei reattori nucleari all'Università di Bologna.
Mi sembra di vedere che i giapponesi in qualche modo favoriscano, sfiatando l'uscita dell'idrogeno dal vessel. L'idrogeno esce dal vessel, si combina con l'ossigeno atmosferico che ovviamente esplode. Questa è la ragione dell'esplosione del reattore numero 1, la gabbia. In pratica l'idrogeno lo fanno uscire e esplode all'esterno. Comunque in ogni caso sarebbe molto peggio se l'esplosione avvenisse all'interno del vessel, all'interno del contenimento. Dato che esce all'esterno del contenimento, all'esterno del vessel, si danneggia l'edificio ma il contenimento rimane integro. Il problema è che devono continuare in qualche modo a raffreddare il nocciolo del reattore. Stanno usando l'acqua di mare, probabilmente in condizioni pessime. Ciò che si butta dentro poi deve essere tirato fuori.
Questo è il motivo per cui anche il livello di radioattività lì intorno è altissimo in questo momento.
Ora, questo processo non dura un giorno, due, tre. Questo processo di decadimento durerà mesi. Sono obbligati a fare dei puff all'esterno.
L'agenzia nucleare giapponese ha detto: in questo caso è impossibile un rischio Chernobyl.
Il problema di Chernobyl è stato che il materiale nucleare non era confinato in un vessel. Nel caso giapponese c'è il contenitore primario, poi ce ne sono altri due esterni, poi c'è la gabbia che è quella che viene rimasta distrutta. Il discorso di Chernobyl è che non c'era contenitore primario, per cui quando si è avuta l'esplosione di vapore che ha scoperchiato il reattore, tutto è rimasto esposto all'atmosfera.
E questa era l'intervista di Silvia Giacomini a Marco Sumini. La crisi giapponese sta facendo riflettere molto sul nucleare, soprattutto in Europa. La Svizzera ha congelato i nuovi progetti, la Gran Bretagna, l'ha detto il premier David Cameron, ha detto che bisogna imparare dal caso giapponese, mentre il governo italiano è fermo. Il ministro dell'Ambiente Prestigiacomo ha detto molto chiaramente che la posizione del nostro paese non cambia. La notizia principale su questo arriva però dalla Germania, sentiamo il servizio.
È la revoca di una revoca, è un'inversione di 180 gradi rispetto a quanto sancito ancora 4 mesi fa, con la chiusura immediata di 2 vecchie centrali nucleari e la sospensione temporanea del prolungamento della vita operativa di tutte le altre. Il governo liberal conservatore di Angela Merkel ha tratto le conseguenze dal disastro atomico in Giappone, tentando di limitare i danni anche per i partiti della maggioranza. Non possiamo fare finta di nulla, gli eventi apocalittici in Giappone ci dimostrano che i rischi che consideravamo impossibili non possono essere del tutto esclusi, ha detto oggi la cancelliera, annunciando la sospensione del prolungamento dell'attività delle centrali nucleari tedesche, approvata dal suo stesso esecutivo ancora 4 mesi fa. Meglio tardi che mai, si potrebbe dunque pensare, ma a molti cittadini l'annuncio non basta. Migliaia di persone si sono raccolte questa sera di fronte alla cancelleria per chiedere al governo la chiusura immediata di tutte le centrali e non solo la sospensione temporanea di un prolungamento che permette ad alcuni impianti atomici di rimanere comunque in funzione ancora fino al 2036. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
Il governo italiano, lo dicevamo prima, insiste, l'ho detto anche Berlusconi, nel dire che il programma nucleare va avanti. Domani riprenderà alla Camera l'esame del decreto che dovrà stabilire dove installare le nuove centrali e dove stoccare le scorie radioattive. Una posizione considerata miope dall'opposizione, PD e Italia dei Valori in testa, che continuano a chiedere alla maggioranza di fermarsi. Ma la paura nucleare sta contagiando anche la destra. Fabio Rampelli del PDL ha chiesto una pausa di riflessione. Giulio Boffo di Futuro e Libertà ha chiesto invece che il suo partito lasci Libertà di voto sul referendum nucleare.
19:38 minuti, Popolare Network, il giornale radio. L'Ndrangheta in Lombardia, sono state arrestate 35 persone, oggi appartenenti alle cosche calabresi insediate nella regione Lombardia. Sono emersi ancora una volta i contatti tra i boss e i politici locali. Dall'ordinanza è emerso che durante le ultime elezioni regionali la cosca dei Flachi aveva deciso di sostenere Antonella Maiolo del PDL, che non è indagata. Il servizio di Letizia Mosca.
L'Ndrangheta che sguazza a Milano e Lombardia nell'indifferenza della politica, indifferenza si spera, scrive il GIP, dettata anche da ignoranza dei vertici amministrativi e politici. E così, di allarme in allarme, di indagine in indagine, si tocca con mano cosa e quanto le cosche calabresi controllano, dalla sanità allo smaltimento abusivo dei rifiuti, ai cantieri, ai locali, alla moda, dove controllano anche i buttafuori, così come i posteggi, dai chioschi dei panini ai trasporti TNT e ovviamente la droga. Emergono anche frequentazioni dei boss con politici locali. 2 grandi ospedali, Galeazzi e Niguarda, che si fregiano di essere centri di altissima eccellenza a livello europeo, ridotti a luoghi di incontri delle 'ndrine. Ci mettiamo lì al chiuso nell'ufficio di Angelo, dicono tra loro i boss fissando l'incontro. E l'incontro è dentro il Galeazzi. La zona è quella dove la cosca Flachi è padrona da decenni. Tra i boss arrestati c'è appunto Pepe Flachi e poi Giovanni Romeo e Francesco Gligora, considerati punti di riferimento coinvolgimento delle cosche di Africo in Lombardia. E soprattutto c'è Paolo Martino. E qui, si legge nell'ordinanza, stiamo parlando di un esponente di altissimo livello dell'andrangheta, in questo caso Viegina. Non vi è dubbio, scrivono i Ross, Paolo Martino, rispetto alla normalità dei soggetti attenzionati, rappresenta un livello qualitativo decisamente più elevato. E infatti Paolo Martino ha cominciato la sua carriera criminale negli anni 70, precedenti di sangue, droga, legami con la massoneria e con l'estrema destra. A Milano sarebbe arrivato da latitante nel 99 e tra l'altro è cugino del potente boss De Stefano di Reggio Calabria. Sembra essere lui il referente delle cosche calabresi in Lombardia.
Il ministro Alfano ha promesso nuovamente oggi che sarà tolta una delle norme processuali a favore di Berlusconi più contestate dalle opposizioni, ma questa promessa non stanno seguendo ancora i fatti e si è anche generata oggi un po' di confusione nel PDL. I parlamentari del partito di Berlusconi infatti in Commissione Giustizia alla Camera hanno deciso di non presentare alcun emendamento al progetto sul cosiddetto processo breve, mentre invece poco fa il relatore del provvedimento, il PDLino Paniz, ha annunciato che lo presenterà domani. Il PD intanto oggi ha detto che per aprire un confronto sulla controriforma della giustizia non è sufficiente modificare il processo breve. Anna Bredice.
Togliere la norma transitoria dal processo breve è un fatto positivo, ma non basta al PD per cambiare idea né tantomeno cominciare a discutere della riforma della giustizia targata Alfano e Berlusconi. Questo è il giudizio del PD alla scelta fatta da Alfano sul processo breve. Da poco sono scaduti i termini per gli emendamenti al processo breve che questa settimana sarà discusso in Commissione Giustizia e poi dovrebbe arrivare nell'aula di Montecitorio la prossima settimana. Alfano ha annunciato che avrebbe ritirato la norma transitoria, ovvero quella che rende applicabile la legge ai processi in corso, di fatto annullandoli, compresi alcuni a carico di Berlusconi. Se così sarà, la legge sul processo breve perderebbe importanza e utilità per lo stesso Berlusconi e il suo iter alla Camera potrebbe essere rallentato. Ma il PD non basta e vuole che dal tavolo di discussione con la maggioranza vengano tolte tutte le leggi a persona, ma dall'intercettazione alla prescrizione breve. Il Partito Democratico oggi ha presentato anche una serie di proposte sulla giustizia, una propria riforma che mira a migliorare il sistema della giustizia civile. Soprattutto il programma fondamentale del PD, si legge in una nota, si chiama Costituzione. Si affronta anche uno dei punti cruciali della riforma del governo, cioè l'obbligatorietà dell'azione penale. Per il PD questo resta, al massimo sono le singole procure a definire una serie di priorità da perseguire. Linea allo studio.
In Libia le forze del regime di Gheddafi mantengono alta la pressione militare sulle città controllate dagli oppositori, mentre la diplomazia sembra accelerare i tempi di una risoluzione all'ONU sulla no-fly zone. Il Consiglio di sicurezza potrebbe occuparsene entro questa settimana, ha detto oggi l'ambasciatore francese alle Nazioni Unite, Farid Adli.
La situazione a Zuara è gravissima e segna il livello delle atrocità del regime di Gheddafi. Nella piccola città di confine vicino alla frontiera tunisina non ci sono armati, ma soltanto popolazione civile che ha rifiutato di sottomettersi alla volontà delle forze di sicurezza e ha manifestato pacificamente. L'attacco con carri armati e artiglieria è un crimine, ha detto un abitante di Zuara. La situazione nella parte centrale della Libia rimane la stessa, brega è nelle mani dei resistenti, contesa con le forze di sicurezza e l'aviazione ha bombardato ancora Augila e Isdabia. Nel porto di Tripoli una nave battente bandiera greca ha scaricato armamenti pesanti e il regime ha avverso altre battaglie diplomatiche. La Russia ha vietato l'ingresso a Gheddafi e famiglia. Rimane ancora in alto mare invece la decisione ONU sulla no-fly zone. Sembra che si avvia ad una astensione di Cina e Russia, ma non c'è accordo su chi dovrà entrare nella fase operativa. Se ne sta discutendo alla riunione dei ministri degli esteri dei G8. William Hague, ministro degli esteri britannico, ha detto che il suo paese non intende invischiarsi in una guerra in Libia. Linea allo studio.
Dalla Libia, dalla capitale Tripoli, è partita ieri una nave con a bordo 1.836 persone. Dovrebbero trattarsi di migranti, la maggior parte cittadini marocchini. Il traghetto, che si chiama Mistral Express, sarebbe diretto in Marocco e ora si trova in acque internazionali a circa 150 miglia dalle coste di Augusta, in Sicilia. Dalla nave sarebbe partita la richiesta di poter attraccare proprio ad Augusta per fare rifornimento e ripartire per la propria destinazione. Dall'Italia, dal Ministero dell'Interno, da Roma, è invece partito un ordine di bloccare l'ingresso della nave nelle acque italiane finché non c'è certezza su chi siano i passeggeri, ha fatto sapere il Viminale. Bufera sul gruppo Telecom. Luca Luciani, prossimo direttore generale della società di telecomunicazioni, indagato per truffa, false comunicazioni sociali e ostacola l'attività degli organi di vigilanza. Questo nell'inchiesta sulle SIM false coordinata dal procuratore di Milano Alfredo Robledo. Stesse accuse anche per l'ex amministratore delegato di Telecom Riccardo Ruggero. L'inchiesta sulle false SIM sovrapprodotte, intestate a nome di fantasia per aumentare il fatturato dell'azienda, è nata da un rapporto di Deloitte & Touche commissionato dal Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia, guidato da Franco Bernabé, per far luce sulla gestione precedente. Se Ruggero finisce nel registro degli indagati in quanto mente della gestione operativa della Telecom, Luciani, spiegano i magistrati, è coinvolto per la sua consapevolezza della truffa, quando in Telecom era il responsabile delle vendite. Crescono le entrate tributarie, ma il debito pubblico sale a livello record a gennaio, e questo è il quadro dei conti pubblici italiani che emerge dai dati diffusi oggi dal Dipartimento delle Finanze e dalla Banca d'Italia. Piero Bosio.
L'Italia è come una macchina che procede con il freno a mano tirato, e questo è l'effetto del gigantesco debito pubblico che a gennaio è peggiorato ancora, aumentando di 36 miliardi e arrivando a 1.879 miliardi di euro complessivi. Dividendo questa cifra per i 60 milioni di italiani, ogni cittadino, neonati compresi, ha a suo carico circa 31.000 euro di debito, e la situazione peggiorerà se la Banca Centrale Europea deciderà di aumentare a breve i tassi di interesse, ricorda l'economista Mario De Aglio.
Noi dobbiamo rifinanziare questo debito e lo faremo a un costo del denaro più alto. Quindi i conti dello Stato peggioreranno un poco, non sappiamo ancora di quanto, perché non sappiamo di quanto saranno aumentati i tassi il mese prossimo.
Se la crescita del debito è una brutta notizia, una buona per il nostro paese arriva dalle finanze. Le entrate tributarie nel 2010 sono in ripresa, con una crescita di quasi 7 miliardi, ma a risollevare le casse del fisco, attaccano PD e CGL, sono i soliti noti: i lavoratori dipendenti, i pensionati, gli autonomi che hanno pagato l'IRE, la ex IRPEF. L'IRE è aumentata del 4,4% anche per i rinnovi contrattuali. È calato invece il gettito dell'IRES, l'imposta sul reddito delle società.
19.46 è tutto dalla redazione di Popolare Network. Una buona serata da Emanuele Valenti e Lele Liguori.
Subsonica. Eden, il nuovo album. Subsonica, il paradiso è qui. Disponibile in CD e in digitale.
Mi presento, sono il sarto di George Clooney, quello che vedete nella pubblicità Fastweb. Beh, da quando ce l'ho a casa in sartoria mi è cambiata la vita. Non solo perché conviene, ma perché da quando mi faccio vedere al fianco di Clooney, un sacco di gente viene in sartoria per essere elegante come lui. Che affare con Fastweb?
Un'offerta su misura. Mega internet e telefono fisso a 29 euro al mese per un anno. L'ideale per la casa, il negozio e per chi ha la partita IVA. Copertura, costi e caratteristiche dell'offerta, fastweb.it. 192192 e punti vendita.
Acqua che non si aspetta, altro che Benedetta.
Più profonda della sua voce c'è solo la sua poesia. Dentro Faber, l'opera definitiva su Fabrizio De André. 8 DVD inediti per raccontare il percorso artistico e umano di un cantautore geniale. In edicola, solo con Corriere della Sera e TV Sorrisi e Canzoni.
Popolare Network.
C'è solo la strada. 18 marzo per Fausto e Iaio, la memoria della strada. Con Danila Tinelli, madre di Fausto, Rosa Piro, madre di Dax, Daniele Biacchessi, Kerouac e Gaetano Liguori, Alessio Lega, Marco Rovelli, Paolo Ciarchi e Giuliano Giuliani nel decennale di Carlo. E poi i bambini che non hanno paura della strada, la memoria della strage di Brescia, ambulatorio popolare di Via dei Transiti e New Sound in concerto. Venerdì 18 marzo dalle 17.30 in Via Mancinelli. Se piove, nell'auditorium del Parco Trotter. Associazione familiari amici di Fausto e Iaio.
L'acqua scorre senza frontiere, da paese a paese, ed è un bene per ogni uomo. Incontro e proiezione video sulle dighe killer in India e Messico con Emilio Molinari. Al centro THC, via Bastia 5 Milano. Mercoledì 16 alle ore 21. Informazioni su sacrosuono.it. We'll be right back.
Le 19:49 minuti, una buona serata da Metro Regione. Il tempo per le prossime ore a cura del Centro Geofisico Prealpino di Varese. Nella notte al mattino deboli piogge sulla Lombardia occidentale e sulla pianura, rare schiarite ad est. In giornata molto nuvoloso o coperto con piogge sparse dal pomeriggio. Il limite neve sarà sopra i 1500 metri, temperature in lieve calo. Trentacinque arresti per 'ndrangheta a Milano, associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, minacce, smaltimento illecito di rifiuti e spaccio di sostanze stupefacenti, le accuse per i fermati, che dal quadro tracciato dagli inquirenti avevano creato una rete con interessi e contatti in molte attività e in ambienti tra loro diversi, tutti accomunati dalla possibilità di grandi guadagni pari a 2 milioni di euro i beni sequestrati. I clan avevano messo le mani sulla consegna postale nella regione del Corriere Internazionale TNT, ma operavano anche in settori classici come il movimento terra, l'estorsione, la richiesta del pizzo ai chioschi di panini e senza dimenticare le attività di spaccio e la gestione di locali notturni. Il clan aveva acquisito attraverso intermediari la nota discoteca milanese The Sad, ma a colpire sono soprattutto i legami con il mondo della sanità lombarda e con uomini politici, di cui torneremo a parlare. Tra i fermati c'è anche il boss della Comasina Pepe Flachi, già condannato a 25 anni di carcere negli anni 90. Il ritratto e i nuovi affari di Don Pepe nel servizio di Fabio Fimiani.
20 anni di galera e diventare più potente di prima. Pepe Flachi, il boss dei quartieri milanesi di Bruzzano e della Comasina, è stato nuovamente arrestato. Era agli arresti domiciliari per motivi di salute da luglio scorso. Stava scontando 25 anni di condanna per omicidio, traffico di stupefacenti e associazione mafiosa dopo essere stato arrestato nel 1991. Aveva preso nuovamente casa alla Comasina. Gli affari illeciti del suo clan dell'Andrangheta però non si erano mai fermati ed erano estesi anche agli adiacenti quartieri milanesi di Quartoggiare della Bovisa e alla provincia di Lecco, vista la storica alleanza con un altro clan, quello del boss Coco Trovato. Da almeno 2 anni gli uomini di Pepe Flachi avevano messo le mani sul servizio postale in Lombardia del Corriere TNT, uno dei colossi mondiali del recapito plichi. Secondo gli inquirenti erano le cooperative affidatarie del servizio ad essere controllati dal clan dell'Andrangheta e questa situazione in realtà durerebbe da almeno 20 anni. Dal controllo del mercato dell'eroina anni 80 e 90, conquistato con ben 14 omicidi per annientare il clan della Camorra di Salvatore Batti, il boss Pepe Flachi è passato allo sfruttamento della manodopera nella consegna postale, fatta spesso di immigrati, ma anche ai servizi di sicurezza a locali pubblici, all'estorsione del pizzo e motochioschi notturni, molto presenti nelle vie della Movida di Milano, dove la cocaina scorre a fiumi, fino all'installazione di videopoker nei bar. Ovviamente l'Andrangheta di Flachi si è occupata anche della movimentazione terra di tutti i principali cantieri in città, da Viale Zara ad Affori, passando per Lambrate, a Piazza 25 Aprile e alla Superstrada 36 tra Cinisello Bassamo e Monza.
Un altro degli esponenti di spicco del clan dell'Andrangheta del Nord di Milano, arrestato oggi, è Paolo Martino, uomo dalle mille frequentazioni, come ci racconta Letizia Mosca.
Non vi è dubbio, scrivono i Ross, che Paolo Martino, rispetto alla normalità dei soggetti attenzionati, rappresenti un livello qualitativo decisamente più elevato. E infatti Paolo Martino è conosciuto alla giustizia dagli anni 70, precedenti di sangue, droga, legami con la massoneria e con l'estrema destra. A Milano sarebbe arrivato da latitante nel 1999 e tra l'altro è cugino del potente boss De Stefano di Reggio Calabria. Sembra essere lui il referente delle cosche calabresi in Lombardia, con compiti, scrive il GIP, di mediazione tra le famiglie Flachi e di coordinamento con il gruppo di Africo. E a questo punto appare ancora più inquietante un particolare emerso dalle indagini: i contatti tra il boss Paolo Martino e Lele Mora, e i contatti anche con il legale di Lele Mora, Luca Giuliante.
Come per tutte le ultime inchieste giudiziarie sull'Andrangheta in Lombardia, la sanità è centrale nel potere dei clan. Questa volta ad essere usati per riunioni e per fare curare gli amici degli amici sono stati l'ospedale Niguarda e l'istituto ortopedico Galeazzi di Bruzzano. Il servizio di Omar Cagnello.
L'ospedale di Niguarda e l'istituto Galeazzi a Bruzzano, usati come sede di riunioni per gli affari illeciti del clan di Pepe Flachi e per curare affiliati o amici dei clan anche grazie alla politica, è quello che emerge nelle oltre 700 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare. Per far curare un affiliato nel 2009 fu chiesto l'intervento di Antonio Oliverio, all'epoca assessore al turismo della provincia di Milano, quota Udeur. Il contatto fu creato da Ivano Perego, l'imprenditore civile arrestato a luglio per la grande operazione dell'antimafia di Milano contro i clan dell'Andrangheta in mezzo a Lombardia. A disposizione dei boss e dei loro uomini c'erano anche quadri dell'amministrazione del Niguarda e dell'istituto Galeazzi. Erano agevolati gli incontri tra gli uomini di Pepe Trovato. Secondo le intercettazioni ambientali, in un caso è stato addirittura agevolato un caso di bonifica ambientale di un ufficio dove si svolgerà una riunione tra gli uomini del malaffare dei quartieri Comasina, Bruzzano, Bovisa e Quartogiaro.
E il clan di Pepe Flacchi ha buone entrature anche nel mondo politico. Non ci sono esponenti politici indagati per scambio di voti, ma la vicinanza agli uomini dei clan di rappresentanti istituzionali di comune e regione è provata. Alessandro Braga.
I nomi usciti sono tre, al momento non sono indagati, ma testimoniano, se ancora ce ne fosse bisogno, lo stretto legame tra criminalità organizzata e politica in Lombardia. Il primo è quello di Luca Giuliante, avvocato per un breve periodo anche di Rubi, amico di Lele Mora e soprattutto tesoriere lombardo del PDL. Dalle carte emerge che i suoi rapporti col boss Paolo Martino non fossero occasionali, ma che passassero attraverso interessi economici ed imprenditoriali comuni. In pratica erano soci d'affari. Il secondo nome di politico uscito dall'inchiesta è quello di Massimiliano Bonocore, figlio del più famoso Luciano, alto dirigente PDellino lombardo, cofondatore del Popolo della Libertà ed esponente storico della destra milanese, formalmente semplice gestore del centro sportivo Iseo di Bruzzano. Dall'inchiesta sembra essere il vero e proprio trade union tra l'associazione mafiosa ed il mondo politico lombardo. È stato lui ad organizzare almeno un paio di incontri tra Davide Flacchi, figlio del boss Pepe, finito in manetti e oggi dopo essere stato scarcerato pochi mesi fa dopo 20 anni di carcere, e Antonella Maiolo. Quest'ultima sarebbe stata la politica su cui i calabresi avevano puntato nelle ultime elezioni regionali, scelta non a caso ma dopo attenti incontri pianificati proprio da Massimo Bonocore. E il cerchio è chiuso.
Sono abusi edilizi e vanno abbattuti. Il commissario prefettizio di Desio ha chiesto di provvedere all'abbattimento di immobili costruiti senza permesso, ampliamenti di locali non consentiti, oltre a case, villette e un'autorimessa su un terreno agricolo a fianco della Val Assina. Tutto quanto di proprietà di due società, la Gefim e l'Officina del Gusto, entrambe riconducibili alla famiglia Cannarozzo, già nota alle cronache per episodi di criminalità organizzata. Per gli abusi Cannarozzo avevano anche chiesto delle sanatorie, tutte bocciate. In caso di mancato abbattimento, il comune di Desio acquisirà un'area di circa 12.000 metri quadrati. L'Ecopass funziona ma va migliorato, questo in estrema sintesi quanto sostiene la commissione dei saggi nominata dal comune. La commissione ha fatto notare che il provvedimento ha portato al valore più basso dal 2002 nella concentrazione di PM10. Per avere risultati migliori però è necessario estendere il pagamento a tutti i veicoli, esclusi quelli a gas, metano, elettrici e ibridi, mantenendo i divieti per le auto più inquinanti. In questo modo si potrebbe anche procedere ad una riduzione delle tariffe, fanno sapere i saggi, che continuano anche a valutare la possibilità di estendere l'area dell'Ecopass passa tutto il percorso della circolare 90-91, ma la cosa è al momento impraticabile. Le proposte della commissione sono state discusse oggi dai vertici del centrodestra milanese, che come sempre su questo tema si è spaccato. Se la Moratti appare soddisfatta, per la Lega non se ne parla di estendere l'Ecopass e i milanesi non devono tirare fuori un euro di più, ha detto Matteo Salvini. Il PDL prende invece tempo. Ignazio La Russa e Decorato fanno sapere che in ogni caso, prima di prendere una decisione, si attenderà all'esito dei referendum. Si riferiscono ai 5 referendum comunale di iniziativa popolare sull'ambiente e la mobilità sostenibile, referendum su cui si è aperta una polemica politica. Proprio in queste ore il PD e il candidato sindaco Giuliano Pisapia chiedono che si tengano in concomitanza con le elezioni del 15 maggio. La senatrice democratica Marilena D'Amo ha presentato una proposta di legge per celebrare le due consultazioni assieme, un'iniziativa che cerca in questo modo di stanare il governo.
Io credo sia importante favorire al massimo la partecipazione ai referendum e nello stesso tempo anche risparmiare risorse pubbliche. Solo a Milano sono 3 milioni, 2 nidi. Non si trovino scuse di carattere legislativo che non ci sono. Noi con questa iniziativa dimostriamo che è semplicissimo farlo se si vuole, no? Il problema è se non si vuole fare. Se non si vuole fare, si spieghi bene ai milanesi perché non si vuole fare.
La situazione della Procura di Milano è drammatica, insostenibile, così il procuratore milanese Edmondo Bruti Liberati, una situazione dovuta alla carenza di magistrati inquirenti e ai tagli del personale amministrativo. Per Bruti Liberati, negli uffici della Procura di Milano c'è una scopertura del 15% per quanto riguarda i magistrati, mentre nelle province dell'area sud, come Lodi, Pavia e Vigevano, la carenza è addirittura del 60%, per cui i buchi vanno tappati dagli stessi PM milanesi. La vera riforma epocale sarebbe occuparsi dell'organizzazione degli uffici giudiziari, aggiunto con riferimento al DDL Giustizia elaborato dal governo. Entro aprile il campo Rom di via Tribognano sarà chiuso, lo ha detto il prefetto di Milano Gianvalerio Lombardi, dal 2009 commissario straordinario per l'emergenza nomadi. Siamo a buon punto, ha detto Lombardi, manca davvero poco per concludere positivamente l'intera operazione. Lombardi ha poi indicato il mese di aprile come una data possibile per lo smantellamento dal campo, ma nonostante le pressioni sempre più forti di Lega e PDL per fare presto, il prefetto ha detto di rifiutare comunque gli ultimatum e cercare di concordare gli allontanamenti caso per caso con le famiglie, anche perché il Tribugnano è un campo rom regolare, il più grande del nord Italia, una soluzione che condivisa che invece continua a non interessare agli uomini del centrodestra cittadino. Avanti tutta con gli sgomberi, speriamo che Milano non debba più convivere con i rom del Tribugnano, il commento di Mario Osnato, vice coordinatore del PDL milanese. Manifestazione questa mattina ad Arcore davanti alla villa di Silvio Berlusconi, dei sindacati di polizia, polizia penitenziaria, corpo forestale e vigili del fuoco. Tante le sigle che chiedono al governo di ritirare i tagli al comparto sicurezze. Durante la manifestazione lo stesso Berlusconi è uscito da casa ed è andato per strada a parlare con i presenti, promettendo al più presto di trovare i soldi. Santino